Noi ritorniamo oggi a parlare di Palestrina a 500 anni dalla sua nascita e lo facciamo anche in occasione del concerto che si terrà venerdì alle 20.30 presso la chiesa di San Vitale di Chiasso, eseguito dal coro della RSI e diretto da Diego Fasolis. E io do quindi il benvenuto proprio al direttore Diego Fasolis. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Ecco, partiamo proprio dal concerto. Qual è il programma che ha scelto di eseguire?
Allora, i concerti in verità sono tre, perché il festeggiamento di Palestrina va portato a conoscenza del pubblico più vasto possibile. Quindi il primo concerto sarà a Chiasso, il giorno dopo saremo ad Airolo e sabato pomeriggio saremo a Bellinzona nella collegiata, che diciamo è forse la chiesa che si presta in assoluto di più a questo tipo di repertorio rinascimentale. Adesso veniamo a Palestrina. Un genio assoluto a cui il coro della RSI ha dedicato quasi 20 anni di lavoro. Dai nostri primi concerti per l'anno santo 2000 a Roma e in San Pietro, la passione è cresciuta, l'amicizia anche con il professor Francesco Luisi, che è il direttore scientifico dell'edizione nazionale delle opere di Palestrina, questa nuova edizione che è arrivata adesso al 9° volume. E quindi siamo partiti con questa impresa di voler iniziare la registrazione delle opere integrali di Palestrina, che richiede 30 anni di lavoro, ma diciamo che una decina li abbiamo fatti.
Il concerto sarà introdotto da un incontro in cui sarà proprio lei a raccontare Palestrina, ma senza darci troppe anticipazioni su quello che dirà, può raccontarci un po' il suo Palestrina?
Prima di iniziare questa impresa titanica ho voluto naturalmente conoscere il più possibile degli aspetti interpretativi e della scrittura di questo genio, ma anche della sua vita, e ho scoperto un personaggio veramente incredibile, cioè una persona di alta fede. Pensate che lui era diventato, già all'epoca era forse il compositore più famoso, tanto che l'hanno chiamato il principe della musica, e i suoi madrigali, uno pensa a Palestrina, musica sacra, invece ha scritto un sacco di madrigali, cioè di musica profana, e si trova in molti, molti volumi di raccolte madrigalesche, questo dalla misura della sua fama, e quindi tutti lo volevano nel mondo, cioè tutti i regnanti, tutti i nobili di alto bordo. La sua risposta era mal pagato e anche poco sostenuto, ma io sono il compositore del Papa e quindi cosa posso fare più di questo? E al momento in cui voleva accedere alla Cappella Sistina, questo era possibile solo per chi avesse i voti, cioè per un prete, e si trovò al bivio tra diventare prete oppure tramandare alle prossime generazioni le sue opere grazie a un matrimonio con una vedova di un importante venditore di tessuti. Ed ecco che quindi oggi abbiamo tutte le opere di Palestrina stampate grazie al denaro, io spero anche all'amore di questa donna. E questo personaggio ieratico straordinario, basti pensare più di 100 messe, costruire con pochi mattoni, perché sappiamo che il meccanismo compositivo del Rinascimento non è quello che poi ci immaginiamo nel barocco, nella musica più tarda, è molto rigido, i mattoni hanno poche dimensioni, ma con questi mattoni Palestrina ha costruito delle cattedrali imprendibili. No!
Thank you.
Lo dicevamo poco fa, il rapporto tra i barocchisti e Palestrina è un sodalizio che possiamo ormai definire quasi storico. Ne puoi aiutarci a ripercorrere le tappe più importanti di questo vostro progetto palestriniano e se puoi aiutarci anche a capire in che modo il vostro lavoro ha contribuito a rilanciare Palestrina sotto una prospettiva esecutiva nuova?
Ma Palestrina è stato il fondatore di quella che oggi è l'Accademia di Santa Cecilia, cioè l'Accademia degli Musici, la quale ha iniziato l'operazione, ma questa musica è proprio molto molto difficile e vive anche di una certa perfezione tecnica e quindi noi ci siamo messi in questa impresa, abbiamo realizzato 10 dischi, i primi 4 volumi dell'edizione nazionale e nel corso degli anni siamo passati dalla registrazione studio a tanti concerti, siamo stati al Festival di Salisburgo, siamo stati in Europa in molti luoghi dove presentare questo repertorio e indicare per esempio che i cantori non devono essere visti, perché questa è musica delle sfere, degli angeli, deve scendere o arrivare all'uditore senza che veda chi li genera. E siamo andati avanti negli anni, sempre aggiungendo man mano che l'edizione veniva stampata, nuovi elementi. Quindi abbiamo registrato il libro di madrigale, di mottetti a 4 voci, il primo libro delle messe, abbiamo iniziato il secondo libro delle messe, il volume con musica policorale, con 2-3 cori. Abbiamo iniziato anche a registrare gli offertoria. E qui non vorrei entrare troppo nel tecnico, però c'è proprio anche la formazione di un gruppo sempre uguale, perché non bisogna dimenticare che la Cappella Giulia non ha mai avuto più di 18 cantori. Quindi è un gruppo piccolo, è come una famiglia, è diventato una specie di momento di riappacificazione con il proprio spirito, con le proprie frequenze anche biologiche. La musica di Palestrina è particolarmente curativa. Se da un lato era conosciuta come musica noiosa, adesso che abbiamo capito che invece equivale alla storia dell'arte figurativa, o se noi andiamo a Roma e vediamo cosa veniva fatto nel Cinquecento tra architettura, scultura e pittura, pensare che la parte musicale non sia di quel livello è sicuramente sbagliato, ma per anni è stato così. Si diceva che la musica del Cinquecento non fosse degna delle altre arti di quel secolo. E questo è stato il nostro percorso e siamo ancora qui a portarlo avanti e a festeggiare 500 anni di Palestrina.
Quindi si è riscoperta una sorta di Palestrina terapeutico.
Sì, terapeutico e anche il più rispettoso della scrittura, perché tutte le edizioni precedenti non riportavano dei dati essenziali. Noi per fortuna abbiamo i facsimili degli originali. Faccio solo un piccolo esempio. Ogni tanto ci sono delle note che potrebbero essere bianche, senza entrare troppo nel dettaglio, invece magari per mezza battuta sono scritte in nero. Questo si chiama, anzi in verità nell'edizione originale erano scritte in rosso e questa è la ragione per cui si chiamano color. Però bisogna capire perché in un flusso di 100 battute a un certo punto ogni tanto ce n'è mezza o una che ha un colore diverso e questo il professor Luisi è riuscito a chiarirlo, cioè si tratta di lasciare in quel momento una specie di opzione improvvisativa ai cantori, perché non dobbiamo dimenticare che il direttore, tra virgolette, della Cappella Giulia non era qualcuno ingaggiato per fare il maestro degli altri artisti, ma tutti erano cooptati, quindi erano tutti dei grandi maestri, dei grandi improvvisatori, dei grandi scrittori di musica e quindi erano anche in grado di improvvisare delle variazioni estemporanee. E questo era un po' quello che è successo nella leggenda in cui Palestrina ha salvato la musica polifonica che il Papa non riusciva più a riconoscere, non capiva il testo e non lo capiva perché praticamente ogni cantore faceva delle variazioni ed era più barocco il Rinascimento del barocco e tutta questa serie di variazioni vocali in cui la voce si muove in maniera melismatica, cioè non con tanto testo ma con una sola vocale che fa 100 note, ecco che Palestrina ha dato un ordine, ma questa conoscenza prima non esisteva. Infatti quando ho tenuto la mia Lectio Magistralis all'Istituto Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, presenti tutti i più grandi interpreti palestriniani del momento, tra cui il direttore della Cappella Sistina, c'è stata un'alzata di scudi quando ho spiegato che c'era questo aspetto improvvisativo, o quando ho definito quello che era una ligatura, quando noi leghiamo, facciamo tra due note, la prima nota più forte della seconda, invece la ligatura rinascimentale, si parte da più piano sulla prima nota per fare un crescendo sulla seconda. E potrei dirvi tante altre cose di questo nuovo approccio, e cambia completamente la percezione sonora di questo repertorio che sembrava scolpito nella pietra, invece ha una sua dinamica. Qui diciamo, appunto, bisogna seguire un po' la conferenza per capire cosa succede, per esempio, anche con l'andamento dei tempi. Non è che il tactus, cioè l'andamento del ritmo, sia sempre uguale, ma ci sono delle indicazioni nella scrittura che ci fanno capire se la questione è più mossa o meno mossa, se non dico allegro, presto, adagio, come conosciamo nella musica più tarda, ma qualcosa di questo genere. Insomma, bisogna ascoltare questi concerti e possibilmente intervenire anche all'incontro che li precede.
In chiusura, per chiudere questo anno palestriniano, può raccontarci ancora un po' brevemente in cosa consiste l'innovazione che ha portato Palestrina nel panorama musicale cinquecentesco e cos'è che l'ha reso il principe della musica?
Ma diciamo più che innovazione, perché è chiaro che nessuno viene dal nulla, c'è sempre tutta la storia che precede, quindi stiamo parlando di musica da, non musica sacra, perché anche qui, per esempio, bisognerebbe sapere che la musica sacra è solo il canto gregoriano, il resto è musica contesto sacro, ma è musica d'arte, e quindi quello che Palestrina ha fatto è codificare. Poi si dice, per esempio, contrappunto alla Palestrina, che è una falsità assoluta, perché Palestrina molto spesso non segue le regole che sono state desunte dalle sue composizioni, e quindi è molto più flessibile di quello che ci si possa immaginare, però chiaramente ha portato la musica della Controriforma, una polifonia rigorosa, a un livello prima sconosciuto. E è quello che ha fatto anche in maniera straordinaria, è aver lavorato anche sul repertorio, sempre vocale ovviamente, madrigalistico. Quindi Palestrina è anche un gran madrigalista, e ha insegnato praticamente a tutti. E la sua perfezione, la sua capacità di combinare le linee orizzontalmente e verticalmente è stata riconosciuta subito come una maestria assoluta, e questa è la ragione per cui tutti gli altri compositori, e per secoli ancora oggi, guardano a Palestrina come forse il più grande compositore di tutti i tempi, ma nel senso della perizia. Poi è chiaro che Mozart o Beethoven o Bach sono altrettanto grandi nel loro genere, però Palestrina resta una specie di gigante, un monumento alla musica, e noi, diciamo, nel nostro piccolo siamo onorati di poter contribuire alla riproposta di questo repertorio straordinario e entusiasmante.
Io la ringrazio Diego Fasolis per questa intervista. Vi ricordo che venerdì alle 20:30 presso la chiesa di San Vitale di Chiasso ci sarà il primo di tre concerti che chiudono questo cinquecentenario palestriniano e saranno introdotti da una conferenza alle 19 proprio da Diego Fasolis. Grazie ancora e buon concerto.
Grazie, tra l'altro voglio dire che la data certa di nascita di Palestrina non è detto che sia nel 1525, ma potrebbe essere anche il 26, il che ci permette eventualmente nel prossimo anno
Di
di parlarne
prolungare.
ancora e di prolungare i festeggiamenti.
Bene, allora speriamo che confermino il 26 come data.
Va bene,
Bene.
grazie,
Grazie,
grazie a
arrivederci.
tutti, buon ascolto, arrivederci.